registriamo da quando i lupi sono apparsi neanche in Alto Adige, ma anche in zone molto più lontane, che l'argomento si è avvicinato e soltanto da quando i lupi sono stati veramente attivi in Alto Adige, poi abbiamo visto che le curve della presenza mediatica sono molto salite. Come lo vedi questo?
Beh, è una situazione che si è verificata ovunque il lupo sia ritornato dopo una lunga assenza e abbia ricominciato a frequentare areali storici. La reazione all'inizio è sempre molto veemente, c'è una sorta di sorpresa, viene alimentata in modo molto marcato il senso di disorientamento rispetto a questa presenza che ovviamente porta delle conseguenze dirette e indirette anche sul nostro modo di organizzare la società e l'attività economica. Quello che è estremamente chiaro ormai, dopo un periodo di presenza consolidata, ma diciamo dopo i primi 6 mesi o il primo anno di presenza, è che si vengono a delineare due posizioni diverse. Una è una posizione che tende a guardare la presenza del lupo con un approccio di tipo gestionale, ovvero viene riconosciuto al lupo, ai predatori in generale, il diritto in qualche modo di rioccupare quella nicchia ecologica che da sempre avevano occupato e quindi da quel punto di vista il dibattito si sposta sull'aspetto appunto gestionale. Io posso discutere o meno cosa fare con un lupo confidente, se catturarlo, se fare della dissuasione, se prelevarlo, quindi se abbatterlo. E questo è un fatto gestionale. E poi invece c'è quello che è evidentemente invece un fatto culturale, ovvero la costruzione del lupo o dei grandi predatori in generale come nemici, come belva, recuperando un concetto che ha molto più a che fare con un rifiuto di sapore più antico e che ha a che fare con l'idea dei predatori e del lupo come dei nocivi, come qualcosa che non deve poter trovare un posto nelle nostre società, come qualcosa di radicalmente altro rispetto alla possibilità di interazione sia di pensiero che di azione all'interno di contesti umani. E quindi questi sono i due poli della discussione: come guardiamo al lupo dal punto di vista gestionale o come guardiamo al lupo dal punto di vista culturale. Dal punto di vista gestionale si può accettare tutto, ovvero si può discutere molto laicamente di qualsiasi tipo di posizione. È tutta il riferimento in questo caso resta sempre e comunque la sostenibilità delle azioni che si intendono promuovere, anche di prelievo eventuale, rispetto al benessere complessivo di popolazione. Quindi a monte di questo tipo di dibattito c'è sempre come rendere compatibile la presenza del lupo con l'ecosistema umano in generale. Dall'altra parte, invece, la costruzione del lupo come belva richiede in qualche modo una ristrutturazione di tipo culturale. Perché? Perché se dobbiamo tornare al passato, è evidente che questa alterità tra uomini e predatori è sempre stata il carattere dominante, perlomeno dal Medioevo in poi. In realtà, nel mondo antico, i lupi e gli orsi in generale erano al centro di metafore più complesse, dove convivevano aspetti positivi e aspetti negativi, aspetti attrattivi e aspetti repulsivi. Dal Medioevo in poi questo approccio cambia radicalmente. È che dopo il Medioevo c'è stato anche, chiamiamola così, l'epoca super quark, cioè l'idea di una maggiore consapevolezza del ruolo dei predatori negli ecosistemi e del ruolo dell'uomo nel senso di negli ecosistemi come responsabilità anche di tipo etico nel cercare di mantenere in buona salute, quindi con un alto grado di diversità e di complessità, gli ecosistemi con cui interagiamo. Questo in particolare dagli anni 70 in poi in Italia, quando il lupo si è salvato tra i pochi paesi in Europa, proprio grazie in virtù a un processo di ristrutturazione cognitiva molto complesso. Che ha richiesto uno sforzo culturale durato 30 anni. Adesso il ritorno del lupo in zone dove mancava da più di un secolo ha prodotto invece questo effetto di straniamento, perché ovviamente la presenza di animali di questo tipo ti porta a confrontarti con situazioni di predazione anche su bestiami domestici, in cui la presenza in qualche modo. La possibilità di accedere direttamente anche in modo visivo alla predazione, in qualche modo in persone che hanno un approccio più sentimentale al mondo animale, provoca un senso di sgomento.
C'è
Questo
lì
si
anche
riferisce
tutta una manipolazione di sentimenti.
naturalmente. Perché c'era un grande etologo scozzese che non so se sia ancora vivo, Hans Crook, che parlava della sindrome del killer immorale, per cui dopo avere profuso grandi campagne a favore dell'immagine del lupo, poi ovviamente bisogna riuscire anche a spiegare che atteggiamenti come il surplus killing, cioè il fatto che il lupo o altri predatori uccidano più prede di quelle di cui hanno bisogno, che è un fatto del tutto naturale e che si spiega in modo perfetto dal punto di vista scientifico, bene, che comportamenti di quel tipo non hanno nulla a che fare con un'attitudine di tipo etico dell'animale, non vanno valutati eticamente, perché non ha alcun senso. Il lupo e i grandi predatori agiscono in base alla propria natura con gli strumenti che la natura gli ha dato. E quindi quando avviene una manipolazione del fatto predatorio è sempre in questa direzione, cioè attribuire un'attitudine etica negativa ai grandi predatori in quanto predatori. E questo è facilmente riscontrabile in quella parte del mondo della comunicazione che si oppone alla presenza dei grandi predatori. Perché per riuscire a destrutturare un'immagine positiva del lupo o dell'orso o di altri predatori, è molto semplice. La cosa più semplice è puntare su un utilizzo strumentale del fatto predatorio utilizzando una iconografia, utilizzando immagini cruente che possano in qualche modo toccare la sensibilità di chi legge o di chi guarda un filmato relativo a un fatto predatorio. Questo perché la nostra società si è disabituata completamente a confrontarsi con meccanismi naturali che prevedono anche momenti di predazione cruenta e che esistono in natura, ma che in qualche modo una certa narrazione del mondo naturale dagli anni 70 in poi, ha teso ad accantonare per cercare di portare l'attenzione sulla necessità di tutela di alcune specie che erano fortemente a rischio. Oggi questo processo ha bisogno di essere riequilibrato e soprattutto ha bisogno di essere sottratto a chi utilizza in modo strumentale questo cortocircuito voluto e cercato che impedisce in buona parte oggi la possibilità di una riflessione più razionale. E l'adozione di misure più razionali di convivenza tra ecosistemi complessi che comprendano i grandi predatori e attività umane.
Può essere che nella comunicazione quell'immagine molto forte di orsi e soprattutto lupi viene utilizzato perché è una comunicazione molto immediata? Forse, non lo so, io ti chiedo come giornalista, forse paga, e ti abbrevia moltissimo nel tuo lavoro perché usi tre giri.
Beh, l'utilizzo, cioè, ci sono studi molto interessanti e sono anche molto recenti sull'immagine dei grandi predatori nei media, sia nei social media che nella stampa. Compare molto evidente che le conclusioni sono evidenti per tutti. Oggi sui social media e sugli organi di comunicazione, diciamo, generalisti, come possono essere quotidiani o anche settimanali o riviste, comunque non mirate, non specialistiche, non focus, non National Geographic o riviste di questo tipo. Bene, la comunicazione che passa attraverso quei canali oggi tende a dare una soprarappresentazione assolutamente fuori scala del rischio legato alla presenza dei grandi predatori e costituisce in questo momento uno degli ostacoli principali nella ricerca di un equilibrio tra le attività umane e la presenza nei nostri ecosistemi di questi animali. Ovvero questa sovrarappresentazione in negativo dei grandi predatori oggi è in grado anche di orientare le scelte dei decisori e questo è un fatto grave. Un'altra cosa che è molto evidente è che le notizie sensazionalistiche, che sono le più semplici, hanno più audience di quelle che invece non utilizzano adiuvanti di tipo sensazionalistico. Una notizia che viene affiancata da un'immagine cruenta ha molte più possibilità di essere cliccata sui social media rispetto a una che non è accompagnata da un'immagine cruenta. Questi sono meccanismi ormai molto chiari e come è altrettanto chiaro che le persone utilizzano soprattutto i social media per andare a cercare conferme rispetto a ciò che già pensano di un determinato argomento. Sono quelle che tecnicamente vengono chiamate echo chamber, camere in cui le persone cercano una eco rispetto ai propri pregiudizi e quindi è un meccanismo di rafforzamento che è molto difficile spezzare. Il risultato finale è che in questo tipo di deriva in qualche modo dell'informazione sia sui social sia sulla stampa generalista, la possibilità di portare in modo produttivo un dibattito razionale è piuttosto bassa. Questo vale ovviamente non solo per il lupo, perché questa o per i predatori, perché questa tendenza è una tendenza in qualche modo che sta divorando tutto il mondo dell'informazione, molto al di là del tema riferito ai grandi predatori. Quello che è certo è che ovunque si crea una polarizzazione, la polarizzazione è lo strumento di posizioni, quindi pro lupo o contro lupo. La polarizzazione è lo strumento migliore per lasciare la strada aperta a demagogia e populismo. L'abbiamo visto in 100.000 altre occasioni su dibattiti che tendono a polarizzare l'opinione pubblica. Vale anche, per esempio, al dibattito sui migranti, è la stessa identica cosa. I meccanismi sono gli stessi, dove si polarizzano delle posizioni, dove si creano delle tifoserie, chiamiamole così, la possibilità che informazioni di tipo più freddo e molto più corrette facciano breccia diventa via via più difficile. E questo è il grande problema che abbiamo oggi rispetto alla comunicazione sui grandi predatori.
Tu hai notato un tipo di assuefazione, cioè sempre le stesse notizie che non sempre vengono neanche controllate bene, e quindi i lettori poi alla fine si potrebbero anche stufare perché uno vale tutte.
Purtroppo devo dire di no, perché il sensazionalismo funziona e funziona anche piuttosto bene, perché è molto più veloce e ha una capacità di penetrazione rispetto alla necessità di approfondimento delle notizie, che non è neppure confrontabile. Buona informazione e velocità di informazione spesso non sono compatibili. O sei veloce e superficiale, oppure sei preciso, rigoroso, ma questo impegno richiede più tempo. E quindi spesso, quando la buona informazione arriva, si deve confrontarsi con diversi giorni di cattiva informazione che hanno già creato danni da questo punto di vista. Poi c'è un altro problema: la buona informazione avrebbe bisogno di altrettante buone fonti. Le buone fonti non sono sempre disponibili perché a sua volta i tempi della ricerca o della scienza o i tempi tecnici non sono compatibili con i tempi dell'informazione. Quindi si crea questa specie di discrasia, chiamiamola così, per cui interventi di correzione rispetto a inesattezze anche macroscopiche che riescono a inondare il web per settimane, le possibilità di contrastarle arrivano quando ormai la notizia si è esaurita. Perché appunto i tempi della ricerca o comunque i tempi dei tecnici, della risposta tecnica o scientifica su determinati episodi, arrivano con tempistiche incompatibili con quelle della comunicazione di oggi. E questo è un altro problema a cui in parte si può sopperire cercando di sensibilizzare i tecnici e i decisori a vie di compromesso pur di evitare che false informazioni e fake, e ne girano a tonnellate, facciano danni circolando in modo autonomo e indisturbato per settimane. Quello che comunque è evidente è che il ritorno dei grandi predatori ha portato a galla, ha reso evidente quelle che sono ancora i pregiudizi profondi che sono legati alla nostra società, alla società, diciamo così, delle democrazie occidentali, liberali, che al fondo ha anche una sorta di, cioè una sorta, un pregiudizio non mai risolto, ovvero che la questione della tutela della biodiversità rispetto a certe specie, a specie complesse, difficili, come sono i grandi predatori, sia una questione che attiene non il mondo delle democrazie occidentali europee, ma altri mondi. I governi italiano, tedesco, francese possono impegnarsi per sostenere progetti di tutela della tigre in India e in Bangladesh, e le opinioni pubbliche li seguono, ma è come se la gestione di animali complessi sia questione che non ci riguarda. È un fatto sociale, riguarda i paesi poveri e non riguarda i paesi ricchi. I paesi ricchi non possono permetterselo perché c'è il turismo, perché c'è l'industria, perché ci sono, perché sono troppo, hanno economie troppo strutturate per essere compatibili con la presenza dei grandi predatori. Quindi affrontiamo oggi a tutte le latitudini e anche longitudini questo paradosso di tipo sociale. Non riguarda noi, riguarda i paesi poveri, l'Europa verso l'Asia, e dentro l'Europa la questione di tutela di lince, lupo e orso riguarda i paesi dell'Est Europa, ma molto meno i paesi dell'Ovest dell'Europa. E se guardiamo anche dentro l'Italia è la stessa cosa. Riguarda il sud, il povero sud Italia, più la Calabria, il Molise o l'Abruzzo, che il Trentino, l'Alto Adige o il Friuli Venezia Giulia. Per la stessa logica, noi non possiamo permettercelo, perché noi abbiamo il turismo, noi abbiamo economie agricole sviluppate che non sono compatibili con la presenza di specie che hanno un certo impatto antropico, diciamo ad alta interferenza antropica. Questo è un risvolto di tipo sociale assolutamente inaccettabile. Non può essere che io consenta, che io mi senta eticamente, diciamo così, responsabile rispetto alla tigre che non è a casa mia e chieda al governo indiano di occuparsi della tutela della tigre e non sia capace di adottare politiche di gestione dei grandi carnivori a casa, no, a casa mia, dove i problemi sono infinitamente minori. È di ogni comunità la responsabilità di avere ecosistemi quanto più diversificati e ricchi possibili, e non è possibile delegarla a nessun altro. Questo è un grande tema di tipo etico che coinvolge la società, ma non è condiviso perché l'approccio anche agli ecosistemi e agli ambienti naturali è ancora prevalentemente di tipo utilitaristico. Io accetto quello che riesco. Quello che non è incompatibile o che non danneggia in qualche modo la mia attività, o in alternativa o in aggiunta, accetto tutto quello che sono in grado di governare dal punto di vista gestionale. Sono molto interessanti i grandi carnivori per questo, perché è molto più difficile governarli, rappresentano un fattore in qualche modo anarchico che mette alla prova la nostra capacità di essere veramente responsabili nei confronti degli ecosistemi. Questa anarchia è un fattore culturalmente molto stimolante, e l'accettazione o meno di questo aspetto anarchico legato alla presenza dei grandi predatori è molto differenziata a seconda delle categorie che esprimono le diverse posizioni, chi ha interessi diretti, chi non ha interessi diretti, chi è figlio di una cultura più rurale e chi invece di una cultura urbana, però diventano in qualche modo lo specchio delle contraddizioni e della molteplicità della società in cui viviamo oggi.